Come sai, fratello Giuseppe, riceviamo spesso domande sul tempo della fine, perché molti fratelli vogliono essere preparati, vogliono capire le profezie. Una delle domande è dal libro di Isaia, che io penso è affascinante, e ti leggo la domanda. Dice: fratello Giuseppe, il capitolo 2 di Isaia sembra descrivere eventi del tempo della fine. Dal verso 1 al 5 parla del millennio? Perché è lo stesso paragrafo di Michea 4, da 1 a 5. Come mai? Quindi, fratelli, non so se avete letto Isaia 2 e Michea 4. Iniziano entrambi le prime 4-5 scritture con la stessa profezia, ma quasi parola per parola. E come mai? Due profeti ripetono lo stesso messaggio. E di cosa parla? Del millennio? Dopo il millennio?
Allora, due passaggi, due domande, una unica risposta. Sì e sì.
Ma come sì e sì?
Sì, perché la domanda è: sta parlando del millennio? È lo stesso paragrafo? Sì, è lo stesso paragrafo, perché Dio ripete i messaggi profetici importanti, sono ripetuti diverse volte nella Bibbia.
Da diversi profeti?
Da diversi profeti, sì. Qualcuno potrebbe interpretare che sta parlando del dopo millennio. Infatti lì la differenza è molto fine, cioè dalla nuova terra che vediamo in Apocalisse 21. Però vediamo che questi due passaggi parlano del millennio invece, non del dopo millennio, e della Gerusalemme terrena durante il millennio, e non della Gerusalemme celeste di Apocalisse 21.
E dobbiamo leggere per capire, no?
Sì, allora vai, andiamo a Isaia 2, appunto il paragrafo, uno dei passaggi in questione. Isaia 2, andiamo al verso 2.
Avverrà negli ultimi giorni che il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti e sarà elevato al di sopra dei colli, e tutte le nazioni affluiranno a esso. Isaia 2, verso 2.
Ecco, tu chiedevi che Isaia 2, 1 a 5 e Michea 4, 1 a 5, tu chiedevi, ma è la stessa profezia? La risposta è sì. Allora, cominciamo da Isaia 2:2.
Okay.
Dice: negli ultimi giorni il monte della casa del Signore si ergerà sulla vetta dei monti. Sta parlando anche a livello di nazioni e di popoli, eh?
Sì.
Qui sta parlando degli ultimi giorni, e non potrebbe essere dopo il millennio, ma durante il millennio. Perché dopo il millennio, Apocalisse 21, Dio fa come un reset e ricomincia tutto da capo.
Ah, non c'è più ultimi giorni, è un inizio quello.
No, gli ultimi giorni appunto sono il millennio, che è il settimo millennio da quando Dio ha creato la terra.
Ok, poi non direbbe ultimi giorni.
Non direbbe...
Direbbe nel nuovo regno.
Esatto,
qualcosa.
Non direbbe gli ultimi giorni, direbbe i primi.
Giusto.
Va bene.
Sì.
Quindi Dio ricomincia tutto da capo e riprende il suo piano di Adamo ed Eva in poi, ma senza il diavolo questa volta.
Grazie a Dio.
Quindi una differenza sensibile. E ora passiamo alla la domanda del capitolo parallelo, che sarebbe Michea 4, 1 a 5. Ecco, verso 2.
Verranno molte nazioni e diranno: venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Michea 4, verso 2.
Quindi dice: poiché da Sion uscirà la legge.
Ma quando dice saliamo al monte del Signore, dov'è il monte del Signore?
È Gerusalemme, perché in Zaccaria 14 dice: ogni anno dovranno venire ad adorare Gesù, il Re, il Signore, Zaccaria 14.
Ah, quindi è un parallelo anche con Zaccaria 14?
Sì.
Wow.
Sì, sì.
Isaia 2, Michea 4 e Zaccaria 14.
Sono un parallelo, anche Zaccaria 14, sì. Quindi la chiave qui per capire il periodo sta nella parola Sion.
Da Sion uscirà la legge.
Esatto, perché Sion ha sempre rappresentato nella Bibbia il popolo e il regno di Dio. È una parola che letteralmente significa, Sion vuol dire la pura di cuore. Questo è il significato della parola Sion.
La pura di cuore.
Questo è il significato.
Ma è un luogo geografico questo?
È un luogo geografico per adesso. Per adesso, ma forse direi che non è più. è stato fino a un tempo, c'è stato, però adesso vedremo perché non lo è più. Allora, questa pura di cuore ovviamente rappresenta la sposa di Cristo. Sion si usava ancora nel Nuovo Testamento, Romani 11, 26, andiamo a Romani 11.
Sì.
26, dice tutto Israele.
E tutto Israele sarà salvato, così come è scritto, il liberatore verrà da Sion. Romani 11, 26.
Cioè qui Paolo diceva, cioè, che il Messia e il Salvatore sarebbe provenuto da Israele.
Ah, da Israele,
capito?
Sì.
Israele, Sion. Mm-hmm. Israele e Sion è intercambiabile. Sion è una collina che si trova a Gerusalemme, Sion, una collina fisica.
Che si chiama proprio così?
Si chiama così. Mm-hmm. Però Dio avvertiva anche, andiamo a Romani 9, sì. 33.
Come è scritto, ecco, io metto in Sion un sasso d'inciampo e una pietra di scandalo, ma chi crede in lui non sarà deluso. Romani 9, 33.
Ecco, quindi Sion diventa sasso d'inciampo. Come mai? Ecco, vediamo questo. Questo sta per dire che Gesù sarebbe provenuto da Sion Israele, ma poiché sarebbe stato respinto, come è stato respinto, crocifisso, il Messia è quindi diventato, per chi l'ho respinto, non salvatore, ma è diventato pietra d'inciampo. Mm-hmm. Questo dice Romani 9, 33. Va bene, adesso andiamo a 1 Pietro 2.
Versetti 7 e 8. Per voi dunque che credete, essa è preziosa, ma per gli increduli la pietra che i costruttori hanno rigettata è diventata la pietra angolare, pietra d'inciampo e sasso di ostacolo. Essi, essendo disubbidienti, inciampano nella parola e a questo sono stati anche destinati. Primo Pietro 2, versi 7 e 8.
Quindi la pietra angolare, che per noi vuol dire salvezza, per chi la respinge vuol dire pietra d'inciampo, un ostacolo. Essendo disubbidienti inciampano nella parola. Ora cerchiamo di capire bene questo messaggio, perché oggi sono un sacco, la maggioranza dei predicatori cristiani, evangelici specialmente, non l'hanno capito questo passaggio. Mm-hmm. E loro penso che Israele sono ancora gli eletti, ma no, hanno respinto Cristo, come fanno essere gli eletti? Significa che da quando Gerusalemme ha respinto il suo proprio Messia, non è più né Sion e neanche Città Santa. Fanno pellegrinaggi in Città Santa, ma non è più santa, perché hanno respinto Cristo. Mm-hmm. Andiamo a Matteo 21, al 43.
Perciò vi dico che il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti.
E 45?
I capi dei sacerdoti e i farisei, udite le sue parabole, capirono che parlava di loro. Matteo 21, versi 43 e 45.
Hai capito? Quindi Gesù dice chiarissimo ai sacerdoti, ai farisei, che il regno di Dio sarebbe stato loro tolto e dato a gente che ne faccia i frutti, cioè cristiani coi frutti. Non cristiani senza frutti, quelli sono finti cristiani, sono solo cristiani religiosi, non veri cristiani. Mm-hmm. Cioè seduti in panca non fanno mai niente per Gesù, sono cristiani nominali, come i giudei ai tempi di Gesù, sedevano alle sinagoghe ma non lo seguivano, popolo di Dio a chiacchiere ma nei fatti no. Oggi c'è il popolo cristiano a chiacchiere ma nei fatti no.
Sì.
Quindi Gesù, per questo Gesù dice, sarà dato a chi ne porti frutti. Non dice a una denominazione, una religione, evangelica, cattolica, mormone, eccetera. Dice chi porta i frutti. Quali sono i frutti? Quelli che il Vangelo chiarissimo ci dice. Leggi il Vangelo, te lo dice i frutti. Vuoi raggiungere le pecorelle. Ama Dio con tutto il cuore e coi fatti. Ama Dio coi fatti. Poi vediamo anche Apocalisse 11, 8. Lo leggiamo?
Sì. Apocalisse 11,
su questo soggetto.
8. I loro cadaveri giaceranno sulla piazza della grande città, che simbolicamente si chiama Sodoma ed Egitto, dove anche il loro Signore è stato crocifisso. Apocalisse 11, verso 8.
Dove è stato crocifisso Gesù, tutti lo sappiamo, a Gerusalemme.
Sì.
Come si chiama però nello Spirito, perché ha respinto Gesù?
Sodoma ed Egitto.
Mm-hmm. Altro che Terra Santa, la Terra Santa cosa? Adesso di... La terra santa è una terra viva, siamo cristiani che credono in Gesù nei fatti. Mm-hmm. Primo Corinzi 3,16, voi siete il tempio dello Spirito Santo.
Allora quando parla di Sion negli ultimi giorni, cioè nel tempo della fine, chi è Sion? È una cosa geografica o spirituale? A cosa si riferisce? Per esempio, Michea dice che da Sion uscirà la legge. A cosa si riferisce?
Si riferisce che da Sion, Israele, sarebbe provenuto Gesù il Messia e da lui sarebbe venuta la legge che avrebbe soppiantato quella vecchia del Vecchio Testamento con la parola di Cristo.
Che sarà la legge durante il millennio?
Quindi è provenuta questa legge quando Gesù era lì a Gerusalemme e proverrà dopo nel millennio quando Gerusalemme sarà il centro mondiale. Vedi Zaccaria 14, Gerusalemme è centro mondiale dove tutte le nazioni dovranno andare ad adorare il re, cioè Gesù.
E la legge che ci sarà durante il millennio non è la stessa del Nuovo Testamento che Gesù ha portato? Sarà una legge diversa?
Beh, lì non lo specifica, però bisogna vedere, questo dipende da Dio, se metterà la legge del Vecchio Testamento di nuovo o la legge del Nuovo Testamento, cioè lì uno può speculare come si sente.
Ah, cioè non è specificato nella Bibbia?
Non lo specifica se è la legge di Cristo o la legge del Vecchio Testamento. Io direi dovrebbe essere quella del Nuovo Testamento, cioè il Vangelo. Direi, però quelli non sono salvati, quindi quasi quasi per loro lo dovrebbero cominciare dalla legge di Mosè, però non lo sappiamo.
Ok, lo vedremo.
Perché
sì.
Non lo specifica. Però io direi più o meno dovrebbe essere il Vangelo. Cioè da Sion verrà la legge. Dice, ma la legge è già venuta attraverso Mosè. Allora di quale legge verrà? Quella di Cristo.
Ma anche quella di Cristo è già venuta.
Sì, ma qui rileggi un po' quella scrittura di nuovo. Da Sion proverà la legge.
Michea 4, verso 2. Verranno molte nazioni e diranno, venite, saliamo al monte del Signore, alla casa del Dio di Giacobbe. Egli ci insegnerà le sue vie e noi cammineremo nei suoi sentieri, poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore. Michea 4, verso 2.
Quindi uscirà, si può interpretare in diversi modi, per esempio, sì, può riferirsi anche alla legge di Mosè, però di chi parla al futuro si può interpretare la legge di Gesù. Una legge futura, quella del Vangelo che sarebbe venuto, diciamo, molti secoli dopo Michea.
E posso chiederti, se abbiamo letto in Apocalisse 11:8 che Gerusalemme è chiamata Sodoma ed Egitto, perché da Gerusalemme esce la parola del Signore?
Allora, che periodo ti riferisci? Ai tempi di Michea, ai tempi di Gesù, ai tempi di adesso o ai tempi del millennio? Perché cambiano, la risposta cambia.
Ma Michea dice che durante il millennio da Gerusalemme uscirà la parola del Signore. Però nello stesso tempo Dio lo chiama Sodoma in Egitto in Apocalisse 11, cioè durante la grande tribolazione. Come mai?
Gerusalemme va e viene.
Come va e viene?
Gerusalemme era la città santa di Dio quando Israele ubbidiva e poi anche fino a Gesù. Città santa, c'era il Tempio, c'era l'Arca, c'era lo Spirito Santo. Però dopo che crocifissero Gesù, Gerusalemme diventa Sodoma ed Egitto, una terra che ha abbandonato Dio e Dio ha abbandonato loro. Appunto Gesù dice, il regno di Dio vi sarà tolto e sarà dato a gente che ne faccia i frutti. Allora, sta parlando del regno di Dio, non di Gerusalemme terrena, sta parlando del paradiso, sta parlando della nuova Gerusalemme.
Sì.
Ecco, quindi appunto dico Gerusalemme va e viene qua. È un po' come il monte di Sione, è una collina fisica a Gerusalemme. Però già tre volte l'hanno spostata questa località, in base alle necessità storiche. Quindi adesso non si sa bene qual è la collina che rappresenta o rappresentava Sion, che Sion adesso è in cielo. Adesso Sion non è sulla terra. Va bene? E infatti se vuoi lo vediamo in Apocalisse 14, vedi sul monte Sion 144.000 che erano davanti a Dio. Quindi adesso Gerusalemme è in cielo, è un po' come l'arca del patto con lo Spirito Santo dentro. Era nel Tempio di Gerusalemme, poi i Romani l'hanno distrutto, Dio se l'è presa e l'ha portata in cielo. Dove è scritto? In Apocalisse 11 dice, ho visto l'arca del patto, Apocalisse 11. Dove l'ho vista? In cielo l'ha vista. Allora vediamo che in tutta l'Apocalisse Sion viene menzionata solamente come città spirituale. Nell'Apocalisse Mentre Paolo parla della Sion, però la Sion storica, che è Gerusalemme fisica. Però quando entriamo nell'Apocalisse, quindi nel libro profetico per eccellenza, Sion sparisce, scompare, non c'è più Sion, tranne che in Apocalisse 14, andiamo lì, vediamo l'unico posto che parla di Sion in Apocalisse, 14:1-3.
Poi guardai e vidi l'agnello che stava in piedi sul monte Sion, e con lui erano 144.000 persone che avevano il suo nome e il nome di suo padre scritto sulla fronte.
Ecco, andiamo al verso 3. Cantavano?
Essi cantavano un cantico nuovo davanti al trono.
Davanti al trono, quindi...
Apocalisse 14:1-3.
Quindi vediamo qui che Sion adesso diventa solo spirituale, non è più una collina a Gerusalemme che fu conquistata da Davide.
Perché questi in realtà sono nel cielo, dove sono questi?
I 144.000 qui in Apocalisse 14 e dopo il rapimento.
E dove si trovano?
In cielo.
Ah, in cielo, quindi il monte Sion, questo menzionato, è nel cielo?
E questo qui, Apocalisse 14, è in cielo perché dice al verso 3, cantavano un cantico nuovo dove?
Davanti al trono.
Quindi dov'è questo?
È nel cielo, sì.
Capisci? Quindi l'unico posto dove parla di Sion nell'Apocalisse è davanti al trono.
Quindi è un Sion spirituale?
È una Sion spirituale.
Ok.
Perché troppe erano le promesse su Sion, meravigliose, fantastiche, di vittoria. Dio non poteva lasciare una Sion adesso lì a una nazione che ha respinto Cristo, l'ha crocifisso. Ci siamo?
Sì.
Lo ha spostato, perché non è l'ultima scrittura di Apocalisse 11? Ha spostato Sion, che c'è un valore anche simbolico, in Gerusalemme era una cosa fisica, ma adesso è diventata spirituale, un po' come l'arca. Leggi l'ultima scrittura.
Verso 19. Allora si aprì il Tempio di Dio che è in cielo e apparve nel Tempio l'Arca dell'Alleanza. Vi furono lampi e voci e tuoni e un terremoto e una forte grandinata. Apocalisse 11:19.
Ecco, Apocalisse 11:19, vediamo che l'Arca del Patto, che ancora la stanno cercando, Indiana Jones la cerca a Hollywood, dicono che è in Etiopia, chi dice che è sotto la moschea di Omar, Gerusalemme. In realtà gli ebrei che stanno cercando l'arca dappertutto non la troveranno mai, perché l'arca si trova in un posto che gli ebrei non ci credono, cioè Apocalisse 11, loro non credono al Testamento. Ecco, lì c'è l'arca del patto, e la Sion allo stesso modo è stata spostata da Dio in cielo, appunto i 144.000, qui vediamo una profezia dopo che tratta di dopo il rapimento, che i 144.000 sono lì nella Sion in paradiso. Quindi vediamo che la Sion adesso è solo celestiale, a rappresentare il corpo di Cristo e di tutti i credenti veri.
Eppure durante il millennio Gerusalemme è di nuovo chiamata Sion? Michea 4, verso 2. Poiché da Sion uscirà la legge, da Gerusalemme la parola del Signore.
Sì, sì, in questo caso sì, durante il millennio vediamo qui che Michea dice da Sion uscirà la legge. Attenzione, quando dalla crocifissione di Gesù in poi, dalla sua resurrezione in poi, Gerusalemme non è più una Sion fisica, e adesso infatti non è più perché è Sodoma ed Egitto, però nel millennio, quando ci sarà il Tempio di Dio, quando i popoli dovranno venire a Gerusalemme ad adorare, e allora dice da Sion uscirà la legge, però è una Sion spirituale.
Perché Dio prende controllo di questo.
È una Sion spirituale che si applica alla Gerusalemme solamente del millennio. Però.
Ok. Sì.
Va bene.
Sì, è bene capire queste cose. Sì,
sì, perché va dal simbolico al materiale allo spirituale. Dalla Sion terrena geografica di Gerusalemme passa alla Sion spirituale del cielo, dove ci sono i 144.000.
Ma se metti insieme queste scritture che hai citato diventa chiaro.
Sì, se ci metti di sopra però. Cioè, per capire se queste profezie bisogna spogliarsi degli addestramenti religiosi, delle scuole bibliche religiose che lì ti insegnano come dato di fatto e le verità del cattolicesimo, del protestantesimo, mormonesimo, e se parti da quel punto di vista lì non capirai mai niente, perché parti con preconcetti, prendi per assunto, per garantito, quello che gli insegnanti religiosi ti hanno messo nella testa. Quindi non vai davanti al trono, non vai davanti allo Spirito Santo, non vai davanti alla Bibbia con una mente aperta, ma vai con una mente piena di religione e non capirai mai la Bibbia, le profezie, l'Apocalisse. Prima cosa da fare è Luca 14,33, chi non abbandona ogni cosa che ha, non può essere mio discepolo. Si può aggiungere, non potrà capire la Bibbia, non potrà capire l'Apocalisse, perché ti presenti come cattolico, come evangelico e tu non capisci niente, tranne che deve seguire la falsa riga dei tuoi insegnanti. Quindi stai perdendo tempo a leggere la Bibbia se vai da religioso. E per questo ci sono decine di migliaia di diverse religioni cristiane. Vanno a leggere la Bibbia con un indottrinamento religioso. Allora, per gli ebrei il Monte di Sion è considerata la dimora terrestre di Dio. Per gli ebrei, capito questo?
Sì.
Loro considerano la dimora di Dio la Gerusalemme terrena, la Sion terrena.
Sì, dicono il Monte Santo.
Che sì. Non è più. Uh-huh. Il monte da dove proviene la benedizione e il castigo divino. Questo è Sion. Uh-huh. Per gli ebrei è la Gerusalemme carnale, anche per gli evangelici, che adesso sono diventati mezzo ebrei anche loro. Il termine deriva dal monte Sion, che è un'altura di Gerusalemme.
Ti leggo la seconda parte della domanda. Il resto di Isaia capitolo 2, dal verso 6 al 22, parla di Armageddon? Se sì, perché Isaia parla prima del millennio, all'inizio del capitolo 2, e poi parla di Armageddon? Perché non al contrario? Grazie, Dio ti benedica.
Ok, guarda, andiamo a Isaia 2, leggiamo il 6.
Infatti, tu, Signore, hai abbandonato il tuo popolo, la casa di Giacobbe, perché sono pieni di pratiche divinatorie, praticano le arti occulte come i filistei, fanno alleanza con i figli degli stranieri. Isaia 2, verso 6.
Ok, cerchiamo di capire la profezia di cosa sto parlando qui e poi cerchiamo di rispondere.
Ok.
Allora, qua dice, tu Signore hai abbandonato il tuo popolo.
Sì.
La casa di Giacobbe l'ha abbandonata. Poi Isaia dice perché? Perché sono pieni di pratiche divinatorie e praticano arti occulte come i filistei. I filistei oggi sono nel mondo intorno. Uh-huh. Fanno, attenzione, alleanze con i figli degli stranieri. Israele sta alleando con gli stranieri. Cioè, per via di questi peccati, oltre che per respingere il Messia, Dio da 2000 anni ha abbandonato Israele come il suo popolo. Cioè, fino a che Israele non si pente e non torna a Dio. Vai a Matteo 23, dove parla di questo, il 39.
Infatti, vi dico che da ora in avanti non mi vedrete più, finché non direte, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Matteo 23, 39.
Il punto di Isaia dice, hai abbandonato il tuo popolo. Fino a quando? Fino a quando Gesù dice, non vi pentirete, va bene, e non direte benedetto colui che viene nel nome del Signore. Allora Israele ritornerà ad essere parte, non il popolo di Dio, ma parte del popolo. Perché adesso il popolo di Dio non è Israele, ma è il corpo di Cristo del quale Israele può entrare a far parte, non perché sono israeliti, ma perché si pentono e accettano Cristo. E questo è che molti non capiscono. E mettono Israele su un piedestallo. Ma scusa, Israele deve abbassarsi davanti a Gesù, non Gesù davanti a loro. Quindi vediamo adesso come Israele fa l'alleanza con gli stranieri. Poi ti dice, voi avete fatto alleanze con i filistei, con sì. I figli stranieri. Attualmente Israele sta facendo alleanza con gli stranieri. Adempimento della profezia di Isaia 2:6.
Con chi?
L'America. Cominciare con
sì.
L'America.
Ah, vero, sì.
Inghilterra, con l'Europa.
Sì.
Vai verso 7.
Il suo paese è pieno d'argento e d'oro e ha tesori a non finire. Il suo paese è pieno di cavalli e ha carri a non finire.
8.
Il suo paese è pieno di idoli. Si prostra davanti all'opera delle sue mani, davanti a ciò che le sue dita hanno fatto.
Ecco. Allora, già Isaia nel 700 avanti Cristo vedeva quello che succede oggi e dice il suo paese ha tesori a non finire. Infatti e gli ebrei sono i più ricchi del mondo, però pieno di idoli, e si prostrano davanti a ciò che le sue dita hanno fatto. Appunto, adempito oggi, il sionismo mondiale ha molto a che fare con Israele. Sionismo mondiale e Israele sono in combutta. E la profezia dice: pieno d'argento, di oro, tesoro non finire, cavalli, carri non finire, mm-hmm. suo paese pieno di idoli. Mm-hmm. Quindi questo è l'Israele di adesso. Il sionismo mondiale è una creatura degli ebrei che controlla oggi il sistema bancario mondiale. Appunto, il suo paese pieno di idoli si prostra davanti all'opera delle sue mani.
Ma il sionismo mondiale ha qualcosa a che fare con Sion, che hai menzionato prima, con il monte Sion?
Non c'ha niente a che fare. Si sono solamente usurpato il nome.
E chi sono questi?
È come
sionismo?
Se io mi chiamo, uno si dice: noi siamo la chiesa migliore, noi siamo Filadelfia, noi siamo gli eletti, noi. Uh-huh. Io non posso dirlo, nessuno può dirlo, solo Dio può dirlo, cose così. Quindi i sionisti mondiali di oggi, che si chiamano sionisti, nel mondo sono conosciutissimi, i sionisti, uh-huh. hanno usurpato questo nome.
Sion.
Va bene, tu dicevi?
Chi sono questi, sionismo mondiale?
Quelli di oggi che nel mondo?
Sì.
E sono i banchieri. Non sono neanche ebrei classici di Israele che combattono per difendere Israele dai nemici. No, questi se ne stanno a New York a contare soldi.
Cioè non seguono neanche la legge di Mosè, niente?
Sì, ma figurati questi qua. Ma questi sono multinazionali, il loro Dio è il denaro, come appunto la profezia diceva. Il paese è pieno di oro, tesoro non finire.
Ah, sì,
questo
sì,
è il sistema bancario mondiale di oggi.
Oh, wow. Incredibile, è profetizzato qui Isaia 2.
Esatto, e Dio manda i suoi giudizi, verso 9 e 10.
Perciò l'uomo sarà umiliato, ognuno sarà abbassato, tu non li perdonare. Entra nella roccia e nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore e alla splendore della sua maestà. Isaia 2, versi 9 e 10.
Quindi la profezia di Isaia avvertiva l'Israele di oggi. L'uomo sarà umiliato, abbassato, entra nella roccia, sta dicendo. Quindi attenzione, Dio sta avvertendo le due Israele. Una che sarà umiliata, abbassata, anche distrutta. E un'altra che deve entrare nella roccia. Questi qui sono anche i cristiani. Entra nella roccia, nasconditi nella polvere per sottrarti al terrore del Signore, allo splendore della sua maestà. Quindi attenzione, qui Dio sta avvertendo Israele e anche i cristiani, che però è il tempo della fine, sta avvertendo il suo popolo di nascondersi, stare molto in guardia per sottrarsi al terrore che viene, che culminerà in Armageddon. C'è un po' tante cose qui. Chiesa cristiana durante la tribolazione dovrà nascondersi, poi però viene rapita. E dopodiché viene l'ira di Dio, che è Armageddon. Però Israele che non viene rapita, però che si convertirà, dopo il rapimento si convertirà, ecco, Israele deve stare in guardia, prepararsi per sottrarsi all'ira di Dio che culminerà in Armageddon.
Uh-huh. E devono nascondersi?
Sì, c'è la tribolazione, c'è il rapimento, poi c'è l'ira di Dio, e qui dice a Israele vai a nasconderti, uh-huh. e poi viene Armageddon. Attenzione che il popolo di Dio cristiano viene rapito.
Sì.
Il popolo di Dio ebraico che nel frattempo si è convertito,
okay.
dovrà nascondersi durante l'ira di Dio, che non viene rapito.
Sì,
c'è l'ira di Dio, Apocalisse 15, che culmina al capitolo 19, che è Armageddon. Questo qui è nel corso biblico che mandiamo ai fratelli, spiega tutto. Adesso devo andare veloce qui.
No, ma questa è una conferma di quello che è sempre insegnato. Isaia 2,10. Nasconditi nella polvere, entra nella roccia per sottrarti al terrore del Signore.
Ecco, questo qua, sì, questa è l'ira di Dio.
Sì.
L'ira del diavolo, tribolazione è un'altra cosa. Anche la Chiesa dovrà nascondersi nel deserto, Apocalisse 12,14.
Sì.
Però qui sta parlando dell'ira di Dio che viene dopo il rapimento. Comincia l'ira di Dio, che Daniele ci dice sono 30 giorni. E alla fine dei 30 giorni comincia Armageddon, che sono 45 giorni.
Dopo questo terrore del Signore, viene Armageddon.
Sì, e comunque Armageddon fa parte del terrore del Signore,
perché
fa parte dell'ira di Dio. Prima ci sono 30 giorni iniziali, prima che cominci Armageddon. Apocalisse 15, andiamo lì, verso 1.
Poi vidi nel cielo un altro segno grande e meraviglioso. sette angeli che recavano sette flagelli, gli ultimi, perché con essi si compie l'ira di Dio. Apocalisse, ecco, 15, verso 1.
Anche 16, 1.
Allora udì dal Tempio una gran voce che diceva ai sette angeli: andate e versate sulla terra le sette coppe dell'ira di Dio. Apocalisse 16, verso 1.
Ecco, non so se è chiara la cronologia. Apocalisse 15, comincia l'ira di Dio. Poi vediamo, naturalmente, Apocalisse capitoli 11, 12, 13, sarebbe la tribolazione. Poi vediamo capitolo 14, ci sono le due mietiture. Prima è Gesù col rapimento, e poi è l'ira di Dio che prende le uva, le mette nel tino, che si chiama il tino dell'ira di Dio, Apocalisse 14, e lo pigia, e quello è Armageddon. Lì, in Apocalisse 14, c'è un riassunto delle due mietiture e dell'ira di Dio. Poi capitolo 15, 16, e poi fino al 19, vediamo l'ira di Dio che culmina in Armageddon. Nel mezzo, cioè capitolo 17 e 18, c'è la parentesi della distruzione di Babilonia, che è l'America.
Anche questa
fa parte dell'ira di Dio, perché Babilonia viene distrutta. L'Anticristo distruggerà Babilonia e l'America come ira di Dio. L'ira di Dio comincia al capitolo 15 fino al 19.
E durante questa ira di Dio, chiamata anche terrore del Signore in Isaia 2:10, Dio dice ad Israele: entra nella roccia e nasconditi.
Ecco perché c'è l'ira di Dio. Uh-huh. Non fare cretinate, perché sennò l'ira di Dio cade anche sopra di te. Invece nasconditi, uh-huh, perché Dio sta per giudicare i malvagi. Tu stai tranquilla lì. Continuiamo con Isaia 2, guarda, verso 11.
Lo sguardo altero dell'uomo sarà umiliato e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno.
Quindi non l'Anticristo che si siede nel Tempio di Dio, non il sistema bancario, non le armate dell'Anticristo. Solo il Signore sarà esaltato in quel giorno. La sua esaltazione comincia con la sua ira. 12.
Infatti, il Signore degli eserciti ha un giorno contro tutto ciò che è orgoglioso e altero, e contro chiunque si innalza, per abbassarlo.
Isaia?
Isaia 2, da 11 a 12.
Ecco, quindi il Signore c'ha un giorno c'ha il Signore. Qual è il giorno del Signore, che si chiama Armageddon?
Ah, un giorno.
Mm-hmm. Ecco, andiamo al giorno del Signore. Isaia 2, 13 a 17.
Contro tutti i cedri del Libano, alti, elevati, e contro tutte le querce di Basan, contro tutti i molti alti, e contro tutti i colli elevati, contro ogni torre eccelsa, e contro ogni muro fortificato, contro tutte le navi di Tarsis, e contro tutto ciò che piace allo sguardo.
Le navi di Tarsis sarebbe l'Anticristo.
L'altericcia dell'uomo sarà umiliata, e l'orgoglio di ognuno sarà abbassato. Il Signore solo sarà esaltato in quel giorno. Gli idoli scompariranno del tutto, gli uomini entreranno nelle caverne delle rocce e negli antri della terra per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra. Isaia 2, da 13 a 19.
Infatti vediamo in Apocalisse 16, alla settima coppa, il Signore manda un terremoto e fa tremare tutta la terra. Un terremoto come mai successo prima. Qui sta parlando di Armageddon.
Wow.
Quindi confronta con la profezia in parallelo a questo, di Isaia 2, mettila in confronto con Apocalisse 6, che è appunto Armageddon, e vedi se non è lo stesso, dal 12 al 17.
Apocalisse 6?
Sì.
Guardai di nuovo quando l'agnello aprì il sesto sigillo e si fece un gran terremoto. Il sole diventò nero come un sacco di crine e la luna diventò tutta come sangue. Le stelle del cielo caddero sulla terra come quando un fico scosso da un forte vento lascia cadere i suoi fichi immaturi. Il cielo si ritirò come una pergamena che si arrotola, e ogni montagna e ogni isola furono rimosse dal loro luogo. I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti, e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. E dicevano ai monti e alle rocce:
cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che siede sul trono e dall'ira dell'agnello, perché è venuto il gran giorno della sua ira. Chi potrà resistere?
Apocalisse 6, da 12 a 17.
Ecco, questa è l'ira che, come ti dicevo, culmina con Armageddon. Lo vediamo all'inizio qua in Isaia e continua perfettamente in Apocalisse 6 e Apocalisse capitolo 19.
Ed è la stessa descrizione che abbiamo letto in Isaia 2.
La stessa, ma la Bibbia è tutta, è come la Bibbia, dalla Genesi all'Apocalisse, è come un grande paragrafo. Non è come religioni, per esempio l'Islam, c'è il Corano che è pieno di contraddizioni. L'ha scritto una persona, eppure tutta contraddittoria. E le profezie della Bibbia sono state scritte da 40 scrittori diversi che hanno vissuto in uno spazio di più di 1500 anni, che hanno cominciato con Abramo. E fluisce perfettamente, collima perfettamente, è come un puzzle che si incastra perfettamente di profezie riguardo al futuro, profezie disseminate nei secoli da profeti che neanche si conoscevano.
Grazie, Signore. Legge il libro di Isaia, ma è come leggere l'Apocalisse.
Amen. Isaia 2:20 non l'ha letto, no?
No.
Andiamo lì che c'è un passaggio.
2:20. In quel giorno gli uomini getteranno ai topi e ai pipistrelli gli idoli d'argento e d'oro che si erano fatti per adorarli.
Capito? E tutti gli idoli che vedi di materialismo, che vedi nei centri commerciali, dorati, argentati, lussuosi, queste scale mobili che sembra una grande rete per prendere in trappola, li getteranno ai topi e ai pipistrelli.
Wow.
Va bene? Gli idoli di argento e d'oro che si erano fatti per adorarli. Andiamo al 21.
Ed entreranno nelle fessure delle rocce e nei crepacci delle rupi per sottrarsi al terrore del Signore e allo splendore della sua maestà, quando egli sorgerà per far tremare la terra.
Ti ricordi, è la stessa cosa che abbiamo letto in Apocalisse 6?
Sì, è vero, è vero. Verso 15.
Apocalisse 6, legge di nuovo, 15.
I re della terra, i grandi, i generali, i ricchi, i potenti e ogni schiavo e ogni uomo libero si nascosero nelle spelonche e tra le rocce dei monti. Apocalisse 6, 15.
Va bene. Nascondeteci, cadeteci addosso, o rocce, dalla presenza di colui che siede sul trono e dalla ira dell'agnello, perché è venuto il giorno della sua grande ira. Chi potrà resistere? Cioè questi ricastri milionari, miliardari, triliardari, diavolari, vedi su internet che si sono fatti dei rifugi antiatomici sotto le montagne, se le sono fatte. Ho visto una foto di una di queste e c'era tutto un cavò grandissimo pieno di champagne, di vino. Cioè questi programmano di ubriacarsi con lo champagne mentre fuori ci sono le guerre atomiche.
Oh.
Pazzi! Invece quello che veramente avverrà, diranno i monti alle rocce, cadeteci addosso, nascondeteci dalla presenza di colui che è sul trono e dalla ira dell'agnello. Cosa ti vuoi nascondere sotto le montagne, povero pazzo? Eccolo lì sotto le montagne, loro programmano di bere champagne e mangiare soldi, programmano. Stolti, pazzi! L'inferno li aspetta e loro preparano champagne da bere, i pazzi. Signore, grazie Gesù che ci hai illuminato, Gesù.
Grazie, Signore.
Torniamo a Isaia 2:20. L'abbiamo letto il 20,
sì,
no?
Anche 21.
Anche il 21. Allora, rimasto solo 22.
Ok, sì. Isaia 2:22. Smettete di confidarvi nell'uomo, nelle cui narici non c'è che un soffio. Infatti, quale importanza gli si potrebbe attribuire? Isaia 2:22. Ultima scrittura.
Alleluia, alleluia, alleluia. Oggi i figli del diavolo, anche chiamati multinazionali, la maggioranza di loro, sono lì a confidare nei soldi. Confidano nei gioielli, nel loro yacht, nelle loro macchine di lusso. Si preparano delle bare dorate, bare di oro. C'è chi si fa seppellire delle bare di oro, già preparate. Come faraoni che preparavano la piramide. Guarda, in conclusione, fratelli, vi ricordo, abbiamo un corso biblico, perché non è che si può spiegare questo 448, ma i fedeli studenti possono richiederci corso biblico profetico gratuito che spiega per filo e per segno le cose più importanti, che io credo sono necessarie per poter attraversare la tribolazione che viene in modo vittorioso, in Cristo. E non è che è troppo difficile da capire profezie e l'Apocalisse, ma bisogna prendere il bandolo della matassa, però, e allora tutto si sbroglia nel modo giusto. Non è difficile, ma bisogna umilmente iniziare sul piede giusto. Infatti concludo con questa offerta. La mandiamo gratis, perché la parola di Dio non si può vendere. Potete aiutarci se volete, Dio vi benedica. E Dio benedica i fratelli che ci mandano le decime, che rendono tutto possibile. Ringraziate loro che ricevete tutto quanto gratis. Ma questo messaggio non possiamo venderlo, perché nessuno deve dire non aveva soldi per comprarlo. Ve lo mandiamo gratis, perché ne avete bisogno.
Amen.
Allora, chi è interessato a studiarlo, vi do una piccola sequenza per studiare le profezie del tempo della fine. Ci vuole lo Spirito Santo, però, battesimo Spirito Santo, se no perdete tempo. La sequenza, guarda, vi do una piccola sequenza. Dovete cominciare da Daniele 2, Matteo 24, poi Daniele capitoli 7 a 12, poi Primo Tessalonicesi 4, poi Secondo Tessalonicesi 2, poi tutta l'Apocalisse, e questo è il nocciolo del tempo della fine. Va bene, quindi il corso profetico è appunto per insegnarvi anche questo. E una volta che siete partiti sul piede giusto, chi vi fermerà? Gloria a Dio.
Grazie,
amen.
Gesù. Amen.
Ci sono altre domande, Angela?
Su questo no. Abbiamo studiato tutto il capitolo 2 di Isaia. Credo che è affascinante. E io vorrei che studiamo ancora altre profezie dal libro di Isaia, perché parla molto del tempo della fine.
Ok.
Non oggi, però speriamo di poter farlo.
Sì, ho allargato un po' il discorso, perché appunto così tanti che mandano domande e non riesco a rispondere individualmente, così avete notato, ho messo tante cose dentro, spero che risponda alle domande dei molti. Signore, voglio pregare per i fratelli, Signore, che seguono, aiutali a aprire il cuore, aiutali a riempirsi di Spirito Santo, per poter distinguere, Signore, la vera parola, cosa dice, da quello che gli imbroglioni e i predicatori di professione, i professionisti a raffa soldi stanno dicendo. Signore, guidaci nella parola, la tua parola, Signore, perché queste cose avverranno, Signore.
Amen.
E allora guai a quelli di noi che non hanno olio nelle lampade. Nel nome di Gesù Cristo, amen. Dio vi benedica, fratelli.
Amen. Ascoltiamo il canto di Antonio Morra, Aspettando Gesù.
Qui io aspetto Gesù, alzo gli occhi lassù e guardo il cielo. So che ritornerà per noi, come ha promesso il Signore. Non sono degno, però so che l'incontrerò per il suo amore. Guardo alla croce soltanto perché diede la vita per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze gloriose del cielo, lì l'incontrerò. Lui mi guida ed ancor lo farà, a casa mi porterà. La sua opera che ha cominciato in me la compirà un giorno. Guardo alla croce soltanto perché Gesù morì per me. Sì, faccia a faccia vedrò come è il Signore nel suo splendore, ed io sarò nelle stanze